fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Ed è il momento di dire bentornata, cara Manu.
Ciao Julie e buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Tutto bene?
Sì, dai, tutto bene.
Gli uccellini cantano.
Ma sì, noi siamo puntuali. C'è il sole ancora per oggi, quindi godiamocelo.
Ma poi è bello essere puntuali. Ti fa sentire comunque che...
che ce l'hai fatta.
Esatto, e che sei comunque nel giusto. Almeno in partenza, dopo dipende da quello che dici. O da quello che offri o non offri, ricordando quello di cui abbiamo discusso poco fa. E comunque, di che cosa parleremo oggi?
Allora, parleremo di quoziente intellettivo, intanto.
Ok.
Apriremo con una storia così, che ci fa un po' riflettere, daremo qualche spunto. Poi parleremo di Jim Morrison, che va sempre bene, che piace sempre.
Certo, è vero.
E poi parleremo di sonno, di sonno.
Ah, che bello. Mi piace.
Sì.
Un bel programmino per tutti i gusti, più uno.
Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio, io mi indebito per te, ma te lo chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria.
Parliamo un po' di cui, che tante volte si fanno delle battute a proposito del quoziente intellettivo, gente che ne ha di più, gente che ne ha di meno, forse stare nei due grandi estremi non è facile né per un motivo né per un altro.
No.
Non no. Parliamo naturalmente per esperienza personale, ma andiamo così.
No, io in realtà mi chiedo come mai l'algoritmo di internet a me propone sempre... i vari test da fare online sul QI. Non ne ho mai fatto uno, ma è un continuo. Non so se poi ognuno si ritrova in me i test.
Beh, già penso una forma di privilegio, una forma di complimento, perché
ma
io
non lo so.
A volte mi trovo i gattini che fanno l'oroscopo, non so, vedi tu, che mi fanno molto ridere, perciò io sono anche contenta di prendermi quei 5-10 minuti di cazzeggio.
Invece io non ho mai osato fare un vero test per il QI.
Ah, neanche
io. Poi appunto, insomma, io credo nell'intelligenza emotiva, mettiamola così.
Ah, dai. Pensavo nell'intelligenza artificiale.
No, in quella meno. Ma insomma, parliamo di quoziente intellettivo,
sì.
raccontando una storia, partendo un po' da una storia. Quella della donna ad oggi ritenuta la persona più intelligente del mondo, con un QI pari a 228. Per dirti, Albert Einstein raggiungeva i 160, come Stephen Hawking, quello della teoria del tutto, e quindi capisci che 228 è veramente tanto.
Sì.
E questo record appunto lo detiene una donna, Marilyn Vos Savant, originaria di St. Louis nel Missouri, negli Stati Uniti.
Mm-hmm.
Allora, lei è nata l'11 agosto del 1946 e nelle sue vene, ancora viva e vegeta, scorre sangue italiano, ceco, tedesco e austriaco.
Ok.
Uno dei suoi bisnonni era il fisico e filosofo Ernst Mach, lo scopritore e teorizzatore delle onde d'urto. Quindi, insomma,
niente di meno.
Ecco, un genio pure lui. Di Marilyn Vos Savant si è cominciato a parlare nell'85, quindi qualche decennio fa, quando è stato svelato il suo grande segreto. Perché dico segreto? Perché a 10 anni lei era infatti entrata nel Guinness dei primati dopo aver ottenuto il quoziente intellettivo più alto mai registrato nella storia. Ma i suoi genitori decisero di non fare apparire il nome della figlia a suo tempo nell'annuario per lasciarla crescere come una bambina normale, insomma, e non come un fenomeno da baraccone, perché sarebbe stata intervistata e rimbalzata dalla televisione, la radio, insomma, come si fa ancora oggi, nulla è cambiato.
Voluto proteggerla.
Sì, al tempo del record la piccola Marilyn aveva già letto l'intera enciclopedia britannica e memorizzato interi libri, aveva 10 anni e quindi insomma la sua intelligenza era già evidente, e quindi venne sottoposta a 10 anni al test di Stanford-Binet presso il Mensa, che è questa associazione internazionale che riunisce persone con alto potenziale, e non sono tutti scienziati. Adesso io cito le donne più famose iscritte in questa specie di, appunto, di, se vogliamo, di contenitore di super test, cioè Madonna e Hillary Clinton, che hanno entrambe 140 punti, Sharon Stone,
okay,
che ne ha 154, e la top model Cindy Crawford, tu pensa, con 156.
Sì, diciamo che leggevo che più o meno il QI medio della popolazione è fissato a una cifra di 100.
Sì,
poi dopo
90,
esatto,
sì,
va,
sì, ecco.
Giusto per dare un riferimento.
No, certo, assolutamente.
Quindi siamo già a punteggi già alti, questo.
No,
che
se dici che, se pensi che Albert Einstein era appunto a 160, tu capisci,
sì,
che averne già 150, insomma, tanta roba. Il test si può sperimentare anche online sul sito ufficiale del Mensa e non richiede appunto particolari titoli di studio, e in realtà studiato per essere realizzato, svolto anche da un bambino o da un analfabeta, proprio perché l'intelligenza non dipende in realtà né dall'età né dall'istruzione.
E dopo allora ci racconti ancora la storia di questa,
certo, di Marilyn,
superdonna.
Perché vediamo cosa ha fatto della sua intelligenza.
Infatti. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh.
Qui abbiamo detto che il range, diciamo, medio per una persona comune, insomma, la maggior parte della gente sta sui 100 punti, diciamo che si va dall'85 al 115, tutto è ritenuto, diciamo, nella norma.
Nella norma.
Ecco.
E invece oggi stiamo parlando di questa super intelligente donna, Marilyn Vos Savant, che ha raggiunto 228 punti, insomma.
Mamma
oggi
mia.
Ha 78 anni, io ammetto di non averla mai sentita nominare.
Neanch'io.
E quindi andiamo un po' a capire cosa ha fatto questa nella sua vita, insomma.
Cosa ne ha fatto di tutto sto qui?
Di tutto sto qui, brava. Dunque, dopo la rivelazione nel 1985, dove appunto si è reso pubblico il suo nome, che era lei, questa bambina che a 10 anni era già ritenuta la persona più intelligente del mondo, è stata ovviamente intervistata da molte testate, invitata a molti programmi televisivi, vivendo un grande momento di popolarità. Si è quindi scoperto a quel punto che aveva studiato filosofia alla Washington University di St. Louis, ma che aveva abbandonato gli studi dopo appena 2 anni per dedicarsi all'attività di famiglia.
Ecco.
Quindi non aveva manco finito l'università.
Magari si annoiava, erano troppo lenti.
Probabile, perché capita spesso, le persone con un alto QI appunto tendono poi ad annoiarsi nelle situazioni tra virgolette normali. Diventata famosa, si è trasferita a New York, dove la rivista Parade le ha proposto di tenere una rubrica in cui rispondere alle curiosità e a un po' gli indovinelli logici probabilmente dei lettori, e da lì è iniziata la sua carriera di editorialista e di scrittrice. Ha scritto diversi libri, nessuno è stato pubblicato in italiano, quindi se volete leggere come scrive la donna più intelligente del mondo vi tocca farlo in inglese. Ora, questa fantastica donna ha 78 anni, abbiamo detto che non è più nel Guinness, no, abbiamo detto, e lei non è più oggi nel Guinness dei primati, e questo dal 1990, ma non perché non è più la più intelligente, ma soprattutto perché hanno tolto proprio la categoria del QI più alto.
Anche perché abbiamo capito che pure se c'hai un super QI, ma magari non lo usi per fare qualcosa di pubblico e di, insomma, utile per gli altri.
Sì, ma soprattutto è difficile misurarlo. In realtà la questione è che è una misurazione un po' così, non del tutto completa, se vogliamo. Anche se lei stessa, appunto, aveva totalizzato punteggi altissimi in tutti i test a cui è stata sottoposta, ma lei è la prima a dire che hanno, sì, insomma, trovano un po' il tempo che trovano questi test, sì. Quindi da un lato certo ti dicono che sei intelligente, ma poi numero più, numero meno, che cosa poi fai di questa intelligenza è tutta un'altra cosa. Ora, quello che sappiamo appunto è che lei non si è mai montata la testa, non ha mai perseguito il sogno di realizzare delle scoperte scientifiche rivoluzionario, e ha dato la precedenza di fatto alla sua vita, così, alla sua vita pratica, lontana dai riflettori. La laurea l'ha poi conseguita nel 2003 in lettere,
okay.
Nel frattempo continua a tenere la sua rubrica, si è sposata due volte, una volta proprio giovanissima, 16 anni, la seconda volta con Robert Jarvik, che è uno degli scienziati che ha inventato il primo cuore artificiale.
Ok, beh, di sicuro è una buona compagnia di chiacchiera.
Sì,
una donna così intelligente.
Ma dipende, io probabilmente farei un po' fatica a intrattenermi leggermente con lei.
E beh, però se suo marito è un luminare della medicina, alla fine almeno hanno trovato pane per i loro denti, così sulla carta.
Fra di loro, sì.
Sì.
Sì, sì, sì. No, poi in realtà normalmente hanno un grande humor, anche le persone molto intelligenti.
È vero.
Quindi. E quindi, insomma, poi vabbè, aveva avuto un secondo momento di grande popolarità quando in realtà aveva mandato fuori di testa metà degli americani perché aveva dato una soluzione a quello, a un gioco televisivo, insomma, che viene chiamato il problema di Monty Hall, che è sostanzialmente il problema delle trova dietro quale delle tre porte sta un premio, no? Che sembra un gioco dovuto al caso. Lei in realtà l'aveva risolto con la logica, cosa che aveva appunto fatto impazzire un po' tutti perché mandando all'aria un po' tutto. Quindi, insomma, questa è la sua vita. Lei ha ancora 78, cioè ha 78 anni e salute, fa la sua vita.
Allora, scusa un attimo,
vai.
La lezione dell'intelligenza è: non è che bisogna per forza fare cose eclatanti,
no,
goditi
appunto
i piccoli
quindi
piaceri della vita, le tue cose, falle bene.
Mi chiedo al nostro pubblico, foste così intelligenti voi?
Cosa fareste? Oltre a iscrivervi a tutti i quiz della RSI.
Everything was so much simpler. And that's exactly what I need. No views, no likes. Real love. In real life.
Wipe my eyes. I'm really about to go downtown tonight.
Quando lo dice lui, James Brown ha tutto un altro gusto. I feel good, ti fa sentire bene anche a te. A proposito di cui tanto avete da dire, soprattutto da fare autoironia. E vabbè, dai, conoscere
è curioso,
i propri...
curioso però è che ognuno ha un po' la sua percezione sul proprio cui, o magari non vuole nemmeno esattamente sapere qual è il punteggio. La trovo...
è un po' come non pesarsi mai, perché in fondo poi...
sei sempre magro.
Sì.
Sai come ti vedi.
L'importante è quello che ti senti, anche perché poi dopo il numero è in fondo soltanto un numero. E come si dice, essere intelligente è anche conoscere i propri limiti.
Sì.
Sì?
Sì.
Ti ho convinto?
No.
No. Va bene. Ok, allora giriamo pagina.
Sì.
Perché c'è un mistero...
Ma che finalmente
un cold case.
Ma sì, beh, circa anche lì.
Une affaire classée.
Brava, vedi, tu già parli francese e in effetti noi andiamo a Parigi, più precisamente però al cimitero di Père Lachaise, uno dei cimiteri più famosi del mondo, dove sono sepolti molti personaggi super famosi anche loro del XIX e del XX secolo, mi vengono in mente adesso, poi probabilmente ce ne sono anche di più vecchi. Citiamo per dire Maria Callas, Edith Piaf, Honoré de Balzac, Chopin, Molière e il famosissimo frontman dei Doors, Jim Morrison. Ora, è proprio di lui che parliamo e la prendiamo un po' larga, insomma. Nel 1981, in occasione del 10° anniversario della sua morte all'età di 27 anni, sulla sua tomba fu installata una scultura, un busto più precisamente, in marmo bianco creato dallo scultore croato Mladen Mikulin. Il busto era ovviamente quello di Jim Morrison, all'epoca l'opera è in realtà durata purtroppo pochi anni, perché il 9 maggio del 1988 è stata rubata.
Vandalizzata.
Ma non rubata.
Rubata.
Via, sparita. Non si è più saputo nulla e sono appunto ormai decenni che manca e penso che turisti e parigini se ne siano fatte una ragione. Ma perché ne parliamo? Beh, perché il busto di Morrison è stato ritrovato.
Ma dai, ma che bella notizia! E mi immagino che è come quando perdi qualcosa a casa. Tu stai cercando l'astuccio e ritrovi quella maglietta perduta che avevi dato per così finita nel sacco di chissà chi o chi finita chissà dove.
Sì, in realtà sì, di fatto è stata trovata per caso, come succede spesso, dici bene, ed è successo nel corso di un'indagine indipendente della Brigata Finanziaria e Anticorruzione del Dipartimento di Polizia Giudiziaria della Questura di Parigi.
Insomma, okay.
Grande operazione, secondo l'ufficio del Pubblico Ministero è stata una scoperta proprio casuale, ripetono anche loro, durante una perquisizione effettuata in relazione a un caso di frode che ha portato appunto al recupero di questo busto. Ora, il busto pesa 128 kg, mica una roba che proprio si prendi sotto braccio e te ne vai.
E te la porti in salotto.
E sembra essere in buono stato, insomma, non è stato danneggiato, il naso è rotto e la statua presenta tutta una serie di graffiti che però erano già
presenti.
Era già in quello stato, okay, quando è stata rubata appunto 37 anni fa. Ora però non si sa ancora se la statua potrà tornare alla sua collocazione originale, quindi sulla tomba di Jim, perché appunto anche Benoît Gallot, il curatore del cimitero di Père Lachaise, ha proprio dichiarato al Figaro di non sapere proprio che cosa accadrà, perché la polizia non li ha contattati, insomma. La notizia ufficiale è stata postata sui social della polizia, però a loro al cimitero non sono stati contattati e quindi non si sa. I fan dei Doors ovviamente sperano di rivedere il busto sulla tomba, anche perché è una delle tombe più visitate del cimitero,
sì,
super famoso appunto di Père Lachaise, e quindi nulla, adesso la zona è videosorvegliata, quindi difficilmente verrà rubata, però insomma possiamo sperare che torni,
esatto,
a far compagnia.
Affaire à suivre, e visto che l'abbiamo citato è un'ottima scusa per ascoltare Doors.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Everybody,
I found an island in your arms, country in your eyes.
E beh, e poi uno magari si sta chiedendo, ma come mai Jim Morrison è stato seppellito proprio a Parigi?
È morto lì.
Semplicemente e banalmente è morto lì, in effetti sì, perché lui viveva proprio lì al momento della sua morte. Nel 71 si era trasferito nel quartiere Marais, un quartiere molto bello, con la sua compagna Pamela Carson, e cercava un po' una pausa dalla fama e tutti, soprattutto gli eccessi.
Sì.
Che aveva vissuto negli Stati Uniti. E poi però quel 3 luglio del 1971, all'età dei 27 anni, perché lui è uno del club dei 27, fu trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento. Insufficienza cardiaca, questa è stata, diciamo, la causa ufficiale, probabilmente si dice aggravata dall'abuso di alcol.
Che diciamo che anche la sua compagna non era proprio una santa, insomma, era un eroinomane piuttosto pesante.
Ecco.
E insomma, probabilmente la vita parigina non è stata esattamente come se l'era immaginata.
Sì, anche perché a Parigi non è proprio l'eremo sulla montagna dove non trovi quello che cerchi.
Però io consiglio in realtà di recuperare il film di Oliver Stone sui Doors, che è un capolavoro. Pamela, tra l'altro, lui è stato interpretato da un magnifico Val Kilmer, che purtroppo ci ha lasciati il 1° d'aprile di quest'anno. Interpretazione pazzesca e davvero, vabbè, lui era un attore veramente gigante, e Meg Ryan impersonava la
Pamela.
La Pamela,
ecco.
E quindi un film davvero che consiglio di recuperare, perché racconta bene la storia dei Doors e la sua, che alla fine è appunto purtroppo molto breve.
Sì, infatti. E poi hanno optato appunto per una cerimonia semplice e veloce a Parigi, e hanno deciso di seppellire Jim a Père Lachaise, proprio perché era già un luogo prestigioso, tranquillo. E poi, come hai detto giustamente tu, la sua tomba è diventata luogo di pellegrinaggio.
Sì, tutti i giorni pare proprio ci siano persone che portano candeline, con tutto che c'è ancora chi dice che è vivo,
che sta surfando con Elvis,
certo,
con Babbo Natale e con Amy Winehouse, mettiamo dentro anche lei.
Mi sembra che ora che non funziona il tuo volto cucito sopra un'altra persona, mi hai detto che mi avresti messo alla prova, io ho sbagliato, già mi sembra qualcosa. Leggo negli occhi il disprezzo, ma quando mi baci li chiudi e poi mi riduci in un buon compromesso. Consumi persone, le usi e dopo le curi mi lasci perplesso. Si è tutto già perso, un po' troppo presto, lo sai, ci ho scommesso che sparirai. E lo ricordo come fosse ieri, e sai, poi ti ricordo come forse eri, come aforismi sprecati sui muri.
Ma adesso togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso.
Carne viva, crudite, scelte stupide, cadiamo giù come maschere.
Sempre svogliata, pelle spietata, in mezzo al tuo petto una porta blindata. Sempre diversa, mi sembri persa, solo non vuoi essere ritrovata. E poi chiudo gli occhi quando mi dai un bacio, perché il tuo sguardo mi mette a disagio. Mi hai fatto male come ho fatto io, forse dovrei denunciarti per plagio.
Tu sei per me
l'errore,
passi da me,
succede,
succede solo il venerdì, che non mi baci più così.
E fa male, come aforismi sprecati sui muri.
Ma adesso togli i sentimenti in eccesso, non mi schiare amore col sesso.
Carne viva, crudite, scelte stupide,
cadiamo giù come maschere. Maschere, ecco nei tuoi occhi il disprezzo.
ciò e non le scioglierai nemmeno te. Ma che male c'è, soltanto una notte in hotel. Adesso togli i sentimenti in eccesso, non mischiare amore col sesso. Mi arriva a cui te scelto stupide, cadiamo giù come maschere, maschere.
I tempi della discoteca, gli Alcazar, quelli erano gli anni 2000, e poi un sacco di brani, ognuno c'ha i suoi, che ricordano i primi tempi a ballare, cosa che si fa sempre meno.
Sì, purtroppo, sì. Non so se era con te o con l'altra Julie che parlavamo che dovrebbero tornare le discoteche diurne.
Ma forse era con me, perché io sono una grande fautrice delle discoteche diurne, ma facciamola, organizziamola.
No, sì, perché cioè c'ha voglia di uscire di casa a mezzanotte, no, per andare, guarda, a ballare, non ce la posso fare.
Sfondi,
però ballare
una porta
mi piace
aperta
tantissimo.
Anch'io sfondi una porta aperta, anche perché già ai tempi dicevo, ma io cosa faccio fino a mezzanotte? Cioè, va bene, però si esce un po' prima,
si esce, si sta in giro, ma adesso
sì, però agli ultimi tempi dicevo, ma cosa faccio fino a mezzanotte? Tirarla fino, non possiamo iniziare alle 10? E vabbè, comunque petizione aperta, se voi volete sottoscrivere 079 873 8073, o magari segnalate qualche discoteca diurna per over 40 35.
Sì. No, fai
facciamo
40.
Over 30. Va bene, dai.
Comunque,
sì,
parliamo di sonno. Ieri con Claudia so che avete parlato del sonno delle api.
Sì, che
si
è abbastanza simile al nostro.
Scoperto, sì, che il cervello delle api dorme un pochino come fa il cervello umano.
A proposito di discoteche diurne, visto che abbiamo bisogno di ore di sonno.
Ecco, vedi, perché dormire è importante, sì. E questo accomuna un po' tutti gli animali, dormire, recuperare in un qualche modo, però tutti gli animali sappiamo, cioè non tutti dormiamo allo stesso modo. E quindi ho trovato tutta una serie di curiosità legate al mondo animale che ho trovato appunto simpatiche da
svelare piano piano.
Sì.
Ok, ma domanda, tu... Che tipo sei? Com'è che dormi? Hai la tua posizione a X?
Oh,
devi
agitata.
Essere nel buio totale?
No, nel buio totale neanche un po'. Dormo sostanzialmente su un fianco, poi sulla pancia, poi sulla schiena. No, cioè, un disastro.
Sei una ballerina sonnambula.
Sì, cioè, no, non ce n'è. Guarda, adesso, cioè, infatti stavo anche pensando, potrebbe essere simpatico, sentendo un po' i vari animali come dormono, magari il nostro pubblico ha voglia di raccontarci se si identifica con uno di questi animali.
Dimmi come dormi e noi ti diremo a che animale assomigli. Facciamo così.
Like there's no tomorrow. A lady in particular catches his eyes. Took his breath away for a moment. No more time to rest. Hey, should I stay or go? Should I go talk to her? What am I supposed to do? Can barely speak. That kind of situation makes me nervous. Don't think too much, the conscience goes first things first. Can I sit next to you for a moment? I wanted to talk to you. The problem is my heart is pumping out. 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 With my liquid courage, she's too good for me. Where is this waiter? Am I wearing the right shirt? I look so dumb. Oh yeah, finally my glass is here. I can now go on. Hey honey, can I sit next to you for a moment? I wanted to talk to you.
Sit. I saw you sit. shy. It's alright, 'cause you see my heart is pumping now.
E allora torniamo a parlare di sonno e andiamo nel mondo animale. Hai detto che più o meno ogni animale ha un modo curioso, facciamo un po' un viaggio, vediamo
sì,
a chi
assomigliamo. Ogni assomiglia. No, però diciamo le categorie si sì. dividono abbastanza, quindi possiamo dire che animali allora, in genere più sono grandi meno dormono.
Ah,
e
ok.
E questo già sì, è abbastanza, cioè, si penserebbe il contrario.
È controintuitivo infatti.
In realtà no, e poi faremo qualche esempio. Gli animali di piccole dimensioni, le specie notturne e i predatori invece dormono spesso molte ore, siamo oltre le 10 abbondante, insomma. I carnivori infatti rispetto alle loro prede hanno minore esigenza di veglia e di difesa e quindi se la prendono comoda. E qui penso già solo ai gatti,
infatti,
dire, quanto dorme un gatto?
Idem, stavo pensando a quello.
Ecco, i mammiferi solitamente presentano gli stessi due tipi di sonno dell'uomo, cioè la fase non REM e la fase REM, e si tratta questo di un dato piuttosto affascinante proprio perché la fase REM è quella in cui si verificano i sogni, no? E quindi è possibile immaginare che ci siano diverse specie che a modo loro sognano.
Sì, sì.
Anche loro.
Non
e
mi
sorprende. E questo è curioso.
Anche perché i gatti, per esempio, a proposito, li vedi che a volte sono lì... ti immagini che stiano sognando, non so, magari di una caccia o di un qualcosa.
La mia di sicuro, perché se... o in sogno o niente, perché non prende nemmeno... mai visto cacciare nulla, porella, lei ci prova. Ma vabbè. Gli uccelli, anche loro presentano queste due tipologie di sonno, ma il loro sonno REM dura veramente pochissimi secondi.
Okay.
E loro hanno, è una strategia proprio utile soprattutto per gli uccelli che volano anche per giorni consecutivi. E ci sono alcune specie che dormono proprio volando, quindi
ma
fanno
dai.
Questi microsonni, e altre che invece, gli uccelli migratori soprattutto, loro addormentano metà cervello e con un occhio, quindi e una parte del cervello continuano a volare e con l'altra dormono. Un po' come fanno i delfini, ma di questo appunto parleremo più tardi. Cioè più tardi, tra poco, perché sono tanti, insomma. Il record per eccellenza spetta al vespertiglio bruno, che è un piccolo pipistrello nordamericano che dorme 20 ore al giorno.
Hai capito?
20 ore, quindi. Poi segui il pitone, tu pensa, con 18 ore.
Anche perché deve digerire un sacco di roba.
Brava, o e lui magari... non chiude nemmeno gli occhi perché non hanno le palpebre, cioè i serpenti non le hanno. E quindi tu li vedi lì con gli occhi sbarrati, in realtà dormono. Un po' inquietante.
Aiuto.
E dormono per giorni anche in realtà, quando veramente fanno un pasto, insomma, bello pesante. Il bradipo, che io credevo essere proprio al primo posto, in realtà ne dorme solo 9-10 ore.
Ah, ok.
I cavalli, dicevamo, animali grandi, 3 ore al giorno, talvolta anche appunto, cioè non si mettono nemmeno giù, stanno in piedi. Seguono gli elefanti con 3 ore quotidiane e le mucche con 4 ore. Le giraffe, poverine, anche loro siamo sulle 4 ore e mezza al giorno, ma il loro sonno è anche frammentato perché loro fanno 5 minuti e poi si svegliano.
Mamma
e questo
mia,
per l'ansia dei predatori.
Poverine.
E anche loro in piedi, perché porelle, sì. Se si sdraiano hai voglia di alzare la mole, ma non sono proprio...
Poi devi trovare un posto bello grande se devi appoggiare anche tutto quel collo.
Beh, quello più o meno nel loro habitat ce l'hanno pure, però è rialzarsi. Immagina tirar su quel collo, se devi far veloce perché ti arriva... La pelle predatore dietro. E quindi insomma, però dai, diamo ancora qualche esempio fra un attimo.
Quindi si potrà dire: sei ansiosa come una giraffa.
Nevrotica.
You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear. I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out.
Come dormi? Allora Daniel dice: io penso che ogni notte faccio palestra perché non sto mai fermo, non mi fermo né da un lato né dall'altro, però comunque riesco a dormire, perciò bene così, quasi quasi come quegli uccelli migratori che dormono con un occhio aperto, un occhio chiuso e volano dormendo.
Infatti, come fanno in realtà i delfini tursiopi e le balene?
Ah.
Sì, e la cosa carina è che i delfini lo fanno in coppia.
Ma
sono
dai.
Sempre in due, sì. Quindi loro letteralmente addormentano una parte del cervello, un emisfero del cervello, e dormono stando svegli con l'altro. Ma è una questione proprio di sopravvivenza la
sì,
loro.
Di protezione vicendevole.
Un po' sul perché della coppia probabilmente un po' si aiutano, ma soprattutto questa specie di dormiveglia è una questione di vita o di morte, perché anche loro predatori e devono respirare, perché ricordiamoci che il delfino e le balene sono mammiferi marini, hanno bisogno di respirare, quindi devono anche respirare, non solo dormire in acqua che andrebbero giù, e quindi non possono permettersi di farsi una ronfata bella lunga di un paio d'ore. E le balene invece, ecco, loro lo fanno anche loro questa cosa addormentando solo metà cervello, ma loro lo fanno in solitaria. E poi che ho trovato super carino sono i pigiama party che fanno, cioè anche di Mario li chiamo così, che dormono insieme o per tenersi al caldo, sì, o come le lontre per non essere portate via dalla corrente.
Ah, anche fanno loro, tipo una diga,
fanno una copertina,
amore.
Tutte attaccate, si tengono letteralmente per non essere portate via. Quindi insomma, poi c'è il fenicottero che dorme su una gamba sola, anche quello non è esattamente comodo. E il tricheco, anche lui mi faceva ridere, lui dorme a mollo in acqua, anche lui
comodone.
Sì, lui non si fa tanti problemi sul come, dove, quando. E quindi il mondo animale ci piace, perché anche lui insomma è ricchissimo di così di sonni diversi, alternativi, per noi anche inimmaginabili.
Comunque
fino a pensare alla giraffa che ogni 5 minuti deve svegliarsi.
No, invece io penso tricheco tutta la vita. Che bello poter mettere giù la testa ovunque e dormire.
Vedi?
Un sogno. Io sogno di essere un tricheco.
Ecco, e direi che con questo possiamo chiudere.
Possiamo chiudere la nostra trasmissione anche oggi. Vi ringraziamo per aver collaborato, per aver scritto, per averci fatto ridere con i vostri messaggini. Noi torniamo domani, Fresco di Zona, a mezzogiorno vi aspetta, e quindi grazie Manu.
Grazie a voi, grazie Julie, e un buon pomeriggio a tutti.
Esatto, tra poco arrivano le merendine.
E buona nanna stasera, pensateci quando è andata lei.
Più trichechi per tutti, e adesso però non si dorme ma si canta, perché si liga. Piace o non piace, ma questa qui la sappiamo tutti.